Benvenuti a voi radioascoltatori di Radio Claronda in Blu, al programma Voglia di Libri, che tutte le settimane vi propone consigli di lettura offerti dalle librellule della Biblioteca Fausto Sabeo di Chiari. Sono Giuliana e con la collaborazione di Emilia oggi voglio proporvi una delle mie letture estive, I quaderni botanici di Madame Lucie, scritto da Melissa da Costa. È stata la copertina bellissima a colpirmi al primo sguardo, poi sono stata conquistata dalla scrittura delicata e scorrevole che con grande sincerità racconta di un lutto, del dolore, ma anche della rinascita e della vita che nonostante tutto prosegue indipendentemente da noi. E ho conosciuto Amand, che rinasce attraverso vecchie agende e calendari scovati un po' per caso e appartenuti a Madame Lucie, la proprietaria della casa in cui la donna si è rifugiata.
La serratura arrugginita oppone resistenza. L'uomo deve forzare, togliere la chiave, riprovare. Anche qui fa terribilmente caldo. Non come in città o in pianura, ma comunque caldo. La temperatura sfiora i 30 gradi. L'uomo sbuffa, sembra riflettere un secondo, quindi dà una leggera spallata alla porta, girando contemporaneamente la chiave. Un clic. Il pesante battente di legno con la vernice scrostata cede e si apre verso l'interno, verso l'oscurità e il fresco. Probabilmente sono mesi che nessuno entra in casa. Aleggia un tenue odore di rancido, ma l'impressione sgradevole è spazzata via dal fresco che vi regna. 22 gradi. Ho il tempo di calcolare la temperatura interna. Non di più. Perfetto. Sento l'uomo che si muove al mio fianco, posa intera la valigetta professionale in similpelle. Tintinnio di chiavi. Se le sta infilando nella tasca dei pantaloni. Cerco l'interruttore, precisa. Aspetto diligentemente in piedi nell'ingresso al buio. Non ho niente di meglio da fare. Aspettare è diventata la mia seconda natura da quella sera del 21 giugno. La mia unica occupazione. L'uomo sbuffa. Il caldo? La difficoltà di cercare l'interruttore al buio? Non lo aiuto. Non ci penso. Aspetto. Eccoci, mi scusi. La luce illumina l'ingresso all'improvviso. L'agente immobiliare si asciuga la fronte e mi rivolge un sorriso desolato. È convinto che fuggirò a gambe levate. La luce fioca della lampadina, l'odore di rancido, la porta difficile da aprire. Probabilmente il legno si è gonfiato per l'umidità. Ma non me ne vado di corsa. Osservo il corridoio in cui mi trovo. Un corridoio buio, senza finestre. Mattonelle rossicce, muri bianchi, battiscopa in legno scuro, un quadro che raffigura una chiesa in pietra. Sento che estrae dei fogli, rilegge gli appunti, non è pronto. Si asciuga di nuovo la fronte sudata. Io non mi muovo. La casa è del 1940. La facciata è stata rifatta 10 anni fa. L'inverno scorso hanno isolato il tetto. Mi sembra di intuire un barlume di soddisfazione nel suo sguardo. Probabilmente è un punto di forza. Fisso il quadro con la chiesa senza guardarlo realmente. La superficie è di 60 metri quadrati. La porta alla sua destra conduce alla camera da letto, quella di sinistra al bagno. Tende il braccio, mi scruta. Mi ci vogliono diversi secondi per capire che mi sta invitando ad avanzare, a fare qualche passo, ad aprire la porta sulla destra. Ho la mente rallentata. L'uomo decide di precedermi con un sorriso nuovamente dispiaciuto. Questa porta si apre con più facilità. A parte un leggero cigolio, niente di rilevante. I suoi passi si attutiscono. Ne deduco che deve esserci la moquette. Apro le imposte. Aspetto. Un rumore di maniglia girata. Un cigolio rauco. Un raggio di luce fioca. Una spinta più energica che provoca stavolta uno scricchiolio deciso. Un secondo dopo la luce entra nella stanza. Un raggio di sole attraversato da granelli di polvere che volteggiano pigramente. Come previsto c'è la moquette, dello stesso color ramato delle mattonelle in corridoio. C'è anche un letto, grande, con la testata in legno massiccio, pesante, scuro. Un vecchio armadio di legno grezzo, alto. Nient'altro, solo l'essenziale. Mi piace. Non chiedo niente di più. Silenzio, fresco e poco sole. La finestra è a est. Potrà vedere il sole che sorge sul bosco se è mattiniera. Non sa che non ho alcuna intenzione di aprire le imposte. Ha qualche domanda?
No.
La risposta lo sorprende? Non mi soffermo sul suo viso. Mi limito ad aspettare la fine della visita. Le chiavi. Chiudermi dentro. Torniamo in corridoio. Porta di sinistra stavolta. Stesse operazioni. Imposte che cigolano. Luce che entra, una vecchia vasca da bagno di un orrendo color salmone, un bidet, un lavabo, qualche armadietto. Bisognerà far scorrere l'acqua per un po', è stata chiusa per diverso tempo. Immagino che all'inizio sarà un po' gialla. Acqua gialla, acqua trasparente, insomma, acqua. La luce va e viene quando imbocchiamo il corridoio. Ci sarà da cambiare la lampadina. L'uomo apre l'ultima porta, tossicchia. La stanza deve essere piena di polvere. Tra l'accensione dell'interruttore e la comparsa di una luce pallida ci vuole qualche secondo. La stanza ha lo stesso stile delle precedenti. Pavimento rossiccio, cucina attrezzata di legno scuro, carta da parati color salmone, decorata con un motivo di bambù bianco. Si apre una finestra, poi le imposte, in modo da cambiare aria. La luce mi costringe a strizzare gli occhi. Non sopporto tutto questo sole. Il cielo azzurro è un insulto. Mentre l'uomo parla, mi allontano dalla finestra. Cerco il fresco, l'oscurità. Come può vedere, l'ex proprietaria aveva un orto. È abbandonato, ma se le viene voglia basterà qualche colpo di zappa per ripristinarlo. Si interrompe, mi fissa, credo. Non vuole vederlo? Va tutto bene, signora? Le dà fastidio la luce?
Ho mal di testa.
Mi scusi, chiudo le imposte. Gliene sono grata. Prosegue, convinto che sia necessario per firmare il contratto d'affitto oggi stesso. La proprietaria era una signora anziana, è morta 3 anni fa. Da allora la casa è rimasta vuota. Non che non sia in buono stato, anzi è stata perfettamente conservata dalla figlia della proprietaria, che vive dall'altra parte della Francia ma torna qui una volta all'anno per fare un po' di manutenzione. L'isolamento del tetto l'anno scorso, per esempio, non lo ascolto più. Lui non se ne accorge. Ma il problema è che la gente fugge dalle zone rurali, succede dappertutto, quasi nessuno sogna più di abitare nell'Auvergne.
I mobili rimarranno?
Conferma, non troppo infastidito dal fatto di essere stato interrotto. Certo, rimarrà tutto. La figlia di Madame Lucie, la proprietaria, ha voluto lasciare intatto gli interni e ha conservato anche gli effetti personali della madre. Forse perché prevede di venirci ad abitare un giorno. Per esempio, quando andrà in pensione. La roba è tutta di sopra, in soffitta. Perfettamente in ordine negli scatoloni, ma se le dà fastidio posso provare a contattarla.
Non mi darà alcun fastidio.
Si frega le mani soddisfatto. Se vuole può fare un secondo giro della casa.
No, va bene.
L'orto magari.
Il fatto è che ho fretta.
Ah.
Potremmo firmare le carte adesso?
Cade dalle nuvole, lo vedo. Non si aspettava certo di spuntarla così facilmente. Sono 3 anni che sta cercando di affittare questa casa. Una sola visita e l'affare è concluso. È sicura? Si stupisce lui stesso della domanda. Glielo leggo in faccia.
Sì.
Bene, allora. Sì, ho le carte in macchina, ma avrò bisogno della sua documentazione. Non gli lascio finire la frase e mi metto a frugare nella borsa. Ho preparato tutto. I documenti richiesti sono sistemati con cura in una cartellina di plastica. La carta d'identità, la dichiarazione dei redditi, le ultime buste paga, gli atti del notaio sul testamento e la somma di denaro che mi spetta. Oh, ha già tutto, perfetto. Ci sediamo al tavolo della cucina per compilare il contratto d'affitto e sbrigare le altre formalità. Mi ha incuriosito. Mi ci vuole qualche secondo per capire che si sta rivolgendo a me e che ha finito di sistemare i documenti. Mi osserva, i palmi delle mani appoggiati sul tavolo.
Prego.
Non è della zona?
No, vivevo vicino a Lione.
Ha dei parenti da queste parti? Scuoto il capo, il rumorino che gli sfugge dalle labbra tradisce il suo stupore. Strana idea per una donna sola, trasferirsi in un posto così isolato. Non otterrà alcuna risposta e la conversazione finisce lì. Gli restituisco il contratto firmato in duplice copia e la biro blu. Bene, allora possiamo passare all'inventario dei mobili.
Pulisco giorno e notte. La casa non è particolarmente sporca o in disordine, ma ho bisogno di tenermi occupata. L'insonnia rende le giornate interminabili. Devo riempirle, altrimenti i miei pensieri tornano sempre a quella sera del 21 giugno, al corpo senza vita di Benjamin, al feto ricoperto di sangue. Ho talmente paura di quelle immagini che mi stordisco di fatica per non pensare più a niente. Strofino il piano di lavoro fino a rovinare la spugna, metto in ordine alfabetico i barattoli, asparagi, broccoli, chili con carne, manzo al sugo di pomodoro, paella, ratatouille, sedano, spinaci, zucchine alla panna. Ogni giorno sono sempre meno, ma non mi sento ancora pronta ad affrontare il mondo esterno. Vado a caccia di polvere sulle lampadine delle abat-jour. Faccio un'autentica ispezione in ogni armadio. Un vecchio giornale locale qui, un elenco telefonico ingiallito là, un magnete per il frigo con i numeri di emergenza. Nella vetrinetta in soggiorno due libri di Émile Zola e una cartina stradale. La figlia di Madame Lucie ha dimenticato qualche dettaglio nel sistemare. Accumulo tutti gli oggetti che non mi appartengono in un grosso sacco della spazzatura e decido che lo porterò in soffitta un giorno o l'altro, quando mi rimetterò in forze. Solo all'ultimo momento mi ricordo del calendario di 3 anni prima, quello che ho staccato dalla parete l'altro giorno. È su un angolo del tavolo. Sto per buttarlo nel sacco di plastica insieme agli altri testimoni della vita di Madame Lucie, quando mi cade l'occhio sugli appunti lasciati dalla vecchietta. Innaffiare i fagiolini, coprire le zucchine, spazzare il portico, lavare i vetri. La maggior parte sono annotazioni banali, ma altre sono più originali, come bere di più o bigodini in forma interrogativa. Il calendario non finisce nel sacco nero dell'immondizia, resta con me in cucina e l'unica ragione è quella scrittura arrotondata che mi diverto a decifrare.
Dovrò pure uscire dal mio antro. Le scorte sono esaurite. Con quel che resta dell'ultimo pacco di riso non tirerò più di mezza giornata. Mangio poco, ma comunque mangio, altrimenti non avrei più le energie per alzarmi dal letto. L'insonnia annienta tutto. Credevo che a forza di stancarmi avrei finito per addormentarmi. Mi sbagliavo. Qualcosa nel mio cervello si è bloccato, qualcosa che mi impedisce di dormire a lungo. Un'ipervigilanza. Un istinto di sopravvivenza. Stamattina devo comunque attingere alle ultime forze che mi rimangono per lavarmi, vestirmi e camminare fino all'auto. Ho pianificato tutto nei minimi dettagli. So quindi che il primo supermercato è a 12 chilometri. Ho fatto una lista della spesa precisa per passare meno tempo possibile sotto i neon aggressivi, in mezzo a tutta quella gente. Nemmeno l'ora in cui esco è casuale, è quella di minore affluenza nei negozi e del minor traffico sulle strade. Ciò che voglio è tornare al più presto alla mia oscurità. 1 ora e 10 minuti è il tempo che mi ci è voluto per sbrigare l'incombenza. Niente da registrare in questa prima uscita dopo molti soli. Solo una moto sulla strada, ma avevo la testa altrove e non mi ha sconvolto. In cucina, al riparo dal resto del mondo, sistemo la spesa. Ordine di scadenza. È più funzionale dell'ordine alfabetico e soprattutto richiede più tempo e una maggiore concentrazione. Non posso pensare. Dopo aver messo via l'ultima confezione di pan carré, mi butto sul letto. Finalmente ho la sensazione che dormirò. Chiudo gli occhi, allungo le braccia ai lati del corpo, con i palmi sul materasso. Lascio che la nuca si distenda. Sono serena e convinta che stavolta sprofonderò nel sonno. È allora che mi passa per la testa l'immagine della moto incrociata poco prima. Una moto sportiva come quella di Benjamin, ma nera e verde. La sua era nera, tutta nera. Contrariamente alle mogli degli amici centauri di Benjamin, non mi angosciavo mai quando lui usciva in moto. Non che io sia di indole tranquilla e ottimista, semplicemente perché Benjamin era prudente. Certo amava la velocità, sentire il motore vibrare sotto il corpo, piegarsi in curva, ma era consapevole che il pericolo si annidava dappertutto e sapevo che era attento. Non ho mai avuto timori nel sedermi dietro di lui, io che sono la paura fatta persona. Non mi sono mai preoccupata eccessivamente se rientrava in ritardo. Non ho mai immaginato che potesse morire in moto. Ho dormito qualche ora. Sono andata a controllare la cassetta della posta, che era già notte. Ho creduto di intravedere un'ombra che si infilava tra i cespugli dall'altra parte della strada. Sono quasi certa che si tratti di un gatto randagio. Seduta al tavolo della cucina, apro senza fretta la lettera del notaio. Il verbale dell'incontro. Come concordato, in quanto moglie di Benjamin, è eredito il capitale della sua assicurazione sulla vita e altri attivi. Io e Benjamin eravamo benestanti, ma entrambi avevamo messo da parte un po' di soldi. L'eredità messa nero su bianco dal notaio mi consentirà di vivere reclusa per qualche tempo. Lascio perdere la lettera che non mi dice niente. Lascio perdere la lettera che non mi dice niente che non sapessi già e prendo il calendario di Madame Lucie che non ho ancora buttato. Inizio dal mese di aprile, un mese rappresentato da un mazzo di rose gialle disposto su un tavolo da giardino di legno grezzo. In corrispondenza di alcune date ci sono delle note. 2 aprile, trapiantare le piante di lattuga. 6 aprile, dividere i cespi di erba cipollina. 10 aprile, vivaio. 13 aprile, seminare il prezzemolo. 18 aprile, torta con la marmellata di fragole. 20 aprile, piantare le dahlie. 22 aprile, sistemare i mobili da giardino sotto l'albero di Paul. 30 aprile, rinvasare gli oleandri. Rileggo nuovamente la scrittura, sistemare i mobili da giardino sotto l'albero di Paul. Mi chiedo chi sia Paul e quale sia il suo albero. Per ora ho osservato l'esterno della casa solo di notte. Non ho visto bene gli alberi. La mia curiosità si ferma qui, non ho abbastanza energie per alimentarla. La stanchezza prende di nuovo il sopravvento.
Ho lasciato entrare una farfalla. È stato un errore. Volevo solo far entrare un raggio di sole, uno solo. Ho aperto appena le imposte con un lugubre cigolio e la farfalla si è infilata in soggiorno, senza preavviso. Adesso sono qui, immobile, accanto alla finestra e non so cosa fare. La farfalla è andata a cacciarsi da qualche parte, non so dove. Ho avuto giusto il tempo di intravedere 2 macchie gialle sulle ali, il resto credo fosse marrone, o rosso scuro. Una farfalla, troppa vita in un colpo solo, movimento, colore, una presenza. Ero pronta ad accogliere un raggio, uno solo, dell'astro maledetto, ma una farfalla no. Cerco di stare calma, di calmare il mio cuore che batte all'impazzata. La troverò. Sì, la troverò. Prima di tutto devo chiudere la finestra per non permettere ad altri insetti di entrare. Le imposte sono rimaste socchiuse e una marea di luce si riversa nella stanza, ma non me ne curo. Mi guardo attorno, salgo sul divano, sposto le sedie, apro gli armadi. È ridicolo, è impossibile che sia riuscita a entrare qui dentro. Devo riprendermi. Forse è volata in corridoio. Sì, deve essere andata così. Il corridoio. Accendo la luce indecisa. Avanzo lentamente sulle piastrelle scure con lo sguardo rivolto alle pareti, al soffitto. Niente. La porta del bagno è aperta. È la stanza più luminosa della casa. Per forza, non sono mai riuscita a oscurare del tutto la finestrella. La farfalla è lì, posata sullo specchio, immobile. Mi blocco, con il cuore che batte forte. Non oso respirare. Guardo le ali, rosse. Non marroni, rosso carminio, due macchie gialle su ognuna, con il profilo marrone. Devo aprire la finestra, ecco cosa devo fare. Allungo la mano, ma è troppo tardi. La farfalla vola in direzione del corridoio. Non mi arrendo, la seguo, agito le braccia, spero che il movimento la spaventi. Volteggia tranquilla verso il soggiorno, si posa sul tavolo. Mentre mi avvicino, pronta a prenderla per un'ala per rimetterla fuori, in libertà, si ferma delicatamente sul pezzo di carta scocciato alla parete, il foglio a quadretti che ha ancora i segni delle pieghe di quando era chiuso nella busta. L'insetto del malaugurio ha deciso di posarsi proprio sulle ultime parole, su gli altri, quasi a firmare con un solo corpo colorato le poche parole di Mica. Mi immobilizzo in mezzo alla cucina. In ogni caso, il sole è entrato in casa. Un rettangolo dorato si staglia sulle piastrelle rossicce. Resto ipnotizzata qualche secondo dallo spettacolo della polvere che danza nella luce. Quando torno a rivolgere lo sguardo alla lettera di Mica, vedo che la farfalla non si è mossa. Rinuncio. Ho lasciato entrare in casa una farfalla. Questa è la nostra proposta letteraria di oggi, I quaderni botanici di Madame Lucie, scritto da Melissa da Costa, che naturalmente potete trovare alla biblioteca Fausto Sabeo di Chiari. Giuliana e Emilia vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima settimana, sempre con Tanta voglia di libri.